Bentornati alla terza puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Prima di addentrarci nel vivo della Guerra delle Due Rose, vorrei dare uno sguardo d'insieme al secolo che la avvolge, quindi al XV secolo. Un secolo cangiante, tumultuoso, ricco di cambiamenti. L'Inghilterra allora contava circa 1 milione di abitanti. La sola Londra ne contava fra i 60 e i 75.000, mentre York, che era l'altra più grande città, 15.000, mentre le altre città ne avevano circa 6.000 al più. Erano, senza ovviamente contare i villaggi, che erano ovviamente molto molto meno popolosi. La stragrande maggioranza della popolazione viveva in campagna, i 9 decimi infatti coltivavano la terra. Le strade erano poche e spesso maltenute, le strade più grandi erano infatti quelle che collegavano le città ai villaggi ed erano sotto la diretta tutela del proprietario terriero locale che, se non ottemperava tale obbligo, portava le strade al dissesto, mentre le strade che collegavano i vari villaggi, le cosiddette strade minori, erano molto molto più rare e non era insolito che un viaggiatore straniero dovesse ingaggiare una guida locale perché lo aiutasse ad arrivare alla propria destinazione, diciamo. In Inghilterra il mercato della lana era sempre stato piuttosto fiorente e aveva portato al paese un importante flusso di denaro. Tuttavia, dopo la grande epidemia di peste del 1348 e 49, molti villaggi vennero abbandonati e questo favorì quelli che rimasero a lavorare la terra, poiché diede loro la possibilità di coltivare tutta la terra abbandonata con anche la possibilità di negoziare il prezzo del loro lavoro. Questo si ricollega al mercato della lana, poiché altri villaggi abbandonati vennero inglobati dai relativi proprietari terrieri e i campi vennero quindi trasformati in pascoli. L'Inghilterra era un paese piuttosto grande dal punto di vista geografico, è una nazione infatti piuttosto lunga e stretta, e fra coloro che abitavano al nord e coloro che abitavano al sud c'erano forti distinzioni. Quelli che abitavano al sud, i meridionali, diciamo, erano percepiti e si percepivano, ovviamente loro si percepivano nei pregi e venivano percepiti da altri nei loro difetti, come sofisticati, meglio educati, ma erano visti anche da coloro che abitavano al nord come traditori e codardi. D'altro canto, coloro che abitavano al nord erano visti dai meridionali sì come orgogliosi e fieri, ma anche rissosi, maleducati, razziatori, persone che vivevano in condizioni di vita decisamente più primitive delle loro. Quindi fra le due estremità del paese non esisteva una relazione realmente pacifica, diciamo. Fra l'altro, fra nord e sud esisteva una fortissima differenziazione dialettale. Era persino difficile comprendersi fra abitanti di contee diverse. Non era poi così inusuale che un londinese non riuscisse a capire la parlata di una persona che veniva dal Kent, che non era poi così lontana. E questo si lega anche al fatto che ogni contea era considerata una sorta di paese a sé stante, quindi ogni persona che veniva da un'altra contea era considerata più o meno alla stregua di uno straniero. La società dell'epoca era fortemente irregimentata, era regolata dal volere di Dio, che vegliava sugli uomini per il loro stesso bene, e la piramide sociale era ben definita. C'erano Dio, il re, i nobili e i principi della chiesa, i cavalieri e la piccola nobiltà, i mercanti e infine i contadini e la gente comune. La legge di Dio era legge di natura che era rivelata dalla stessa Bibbia e a questa stessa legge si ispiravano la legge canonica e quella secolare. Secondo questa visione la pace sociale si raggiungeva solo se le classi erano in perfetta armonia, quindi va da sé che eresie, ribellioni o tentativi di trascendere la propria classe erano considerati peccati estremamente gravi. Dovere del re era quindi che i sudditi vivessero entro la classe sociale che era stata loro assegnata. L'epidemia di peste del 1348-49 portò altri cambiamenti, oltre che all'abbandono dei villaggi. Infatti, dal tardo XIV secolo, la società feudale, provata dalle ripetute epidemie di peste, iniziava a dare segni di cedimento. Infatti, essa aveva portato grandi stravolgimenti sociali, non solo in Inghilterra ma anche in Europa, e l'unità della cristianità si andava minando a causa del declino del rispetto dovuto al Papa e alla Chiesa. Il potere dei vescovi, che allora era anche di carattere giuridico, forse più ancora che spirituale, si esplicava non solo nella loro autorità, ma anche nel loro stile di vita. Molti di essi infatti vivevano nel lusso e i Lollardi, come molte altre sette eretiche del tempo, attaccarono duramente gli abusi della Chiesa, che vennero soppressi poi nel sangue in Inghilterra, in maniera anche piuttosto dura e aspra. E quindi in Inghilterra, tutto sommato, l'influenza dei Lollardi fu più limitata rispetto a quella di altre sette ereticali in altre zone dell'Europa. Una pratica diffusa dalla Chiesa, che aveva forse più a che fare con il denaro che con la preghiera vera e propria, era quella cosiddetta del fondo. A un prelato veniva data in amministrazione una sorta di cappella entro la quale dovevano essere celebrate un certo numero di messe per le anime dei defunti della famiglia. Questo la Chiesa fruttava due cose, sia la cappella in sé, sia anche la somma di denaro che veniva predisposta per questo numero di celebrazioni. La presenza di Dio nella società del XIV secolo era estremamente elevata, forse anche per l'aspettativa di vita tutto sommato bassa. Per gli uomini l'aspettativa di vita media era di circa 50 anni, mentre per le donne era di 30, abbassata notevolmente per via delle numerose morti di parto a cui erano soggette, e la metà dei bambini che nascevano, sia maschi che femmine ovviamente, non raggiungevano i 20 anni d'età. Una delle credenze più comuni dell'epoca era che soffrire in terra portava al paradiso in morte, e la morte era la sola vera a livello sociale. Dio non guardava la gente solo la gente comune, diciamo. Dio guidava anche gli eserciti e i re nelle loro decisioni. Lo stesso sovrano era unto con l'olio santo al momento dell'incoronazione, quindi la sua stessa persona era divenuta sacra. Il re aveva peraltro ampissimi poteri, tuttavia i monarchi inglesi dovevano anche confrontarsi con il Parlamento, senza il consenso del quale, per esempio, non potevano imporre nuove tasse. Il re era visto come un protettore, ma anche come un potente guerriero. Un re pacifico, infatti, non avrebbe di certo riscosso molto successo o popolarità, giacché i successi militari erano visti come la gloria della nazione. La fine del 1300 corrispose anche ad un certo numero di rivolte, soprattutto rivolte contadine. Questo portò con sé un altro fenomeno, la crescita del mercato e anche quello dell'impresa privata, che vengono considerati da molti storici come l'embrione del capitalismo. Ovviamente questa affermazione va presa con tutte le pinze del caso, poiché è più una definizione che un'intenzione vera e propria, era una cosa che di cui non c'era nemmeno ragione o sentire, anche perché sia lo Stato che la Chiesa erano ancora istituzioni molto potenti ed estremamente temute. All'epoca l'esercito del re non era un esercito regolare, quindi non c'erano dei coscritti regolari. Per avere un esercito, il sovrano doveva contare sui nobili perché mettesse a disposizione gli uomini che vivevano nelle sue terre. Quindi era di primaria importanza che la nobiltà rimanesse in ottimi rapporti con la corona, o meglio che la corona rimanesse in ottimi rapporti con la nobiltà, che poteva rivoltarsi a suo piacere con tanto di un esercito proprio. Il re doveva quindi prevenire anche le lotte fra gli aristocratici per mantenere il regno in pace, altrimenti ne sarebbero scaturite una serie di faide, e l'Inghilterra ne aveva viste diverse, dalle conseguenze tutt'altro che piacevoli. Peraltro in Inghilterra non esisteva nemmeno una regola scritta vera e propria riguardante la successione. La regola non scritta fino alla fine del 1300, fino al 1399 diciamo, era stata quella della primogenitura. Quasi sempre erano state successioni pacifiche di padre in figlio e quasi sempre il trono era finito in mano a un figlio primogenito maschio e maggiorenne. Tuttavia altri fattori contavano, come per esempio la capacità di mantenere le redini del paese. Questo si era visto soprattutto nei due casi in cui la corona era finita nelle mani di due monarchi all'epoca in minore età, che erano Enrico III, figlio di Giovanni Senza Terra, il fin troppo vituperato cattivo nei film su Robin Hood, ed Edoardo III. Infatti in questi periodi erano sempre stati costellati da una serie di tumulti. L'unica cosa veramente certa nella successione inglese era che non erano ammesse delle sovrane. Questo divieto esisteva già fino dalla metà del 1100, quando era scoppiata la guerra civile fra Matilde d'Inghilterra, la figlia di Enrico I, e suo cugino Stefano di Blois, che si era precipitato a prendere la corona al suo posto, già che lei era sul continente. Fra i due era appunto scoppiata una guerra civile, Matilde era riuscita a prendere la corona per un breve periodo, il paese era diviso più o meno a metà, alla fine Stefano aveva avuto la meglio e la guerra si era conclusa con l'abbandono del campo da parte di Matilde, la nuova ascesa al trono da parte di Stefano, con la promessa tuttavia che egli alla morte avrebbe ceduto la corona non ai suoi discendenti ma al primogenito di Matilde, Enrico II, figlio suo e del suo secondo marito, Goffredo V d'Anjou, detto il Plantageneto. Quindi gli inglesi avevano ritenuto che non era nei geni femminili il governare. Tuttavia non avevano mai nemmeno promulgato in maniera formale la legge salica, quella che proibiva alle donne di salire al trono. E quindi le donne non ebbero mai un divieto vero e proprio di trasmettere il diritto di accesso al trono ai loro figli. Tuttavia questa proibizione, che appunto non venne mai messa in opera, non abbia mai bisogno, nemmeno mai bisogno di essere testata, perché i Plantageneti per secoli produssero eredi maschi a sufficienza. Fra il 1399 e il 1499 furono molti i magnati che iniziarono a guardare con cupidigia alla corona. Troppi di loro infatti avevano valide pretese al trono grazie ai matrimoni che avevano contratto con i discendenti numerosi di Edoardo III. Ed è qui che nasce un nuovo stile nella successione, la forza contro il diritto. Si inizia quindi a discutere se un'ascendenza femminile che si esercita su un erede più vecchio sia più valida di un'ascendenza maschile che si esercita invece su un uomo più giovane. Tuttavia poco o nulla viene fatto per legiferare in materia, per paura di scontentare qualcuno di quei numerosissimi nobili da cui la corona ormai era arrivata a dipendere. La guerra delle due rose fu di fatto una guerra fra magnati. È l'aspetto secondo me più lampante. Molti di essi erano imparentati con la casa reale, duchi, marchesi, conti, baroni, cavalieri e piccola nobiltà che possedevano buona parte delle terre del regno e quindi anche buona parte della sua ricchezza e che erano non solo molto influenti ma anche molto temuti nelle loro terre. I nobili iniziarono a guardare quindi alla corona per benefici in cambio dei loro servizi che venivano resi in battaglia oppure servizi di tipo politico o diplomatico o in qualità di amministratore sia all'interno della corte che all'interno del regno con incarichi di tipo governativo e il rango pian piano era diventato la cosa più importante. A ogni rango quindi corrispondeva una diversa ricchezza, dai 3.000 marchi annui di un duca, che era la sua rendita, quindi la sua rendita annua, a quella di un cavaliere che variava fra i 40 e i 200 marchi all'anno. Dal XIV secolo in poi, peraltro, i magnati iniziarono a diminuire sensibilmente. Guerre, malattie, faide e anche tornei avevano portato alla morte di molte linee di discendenza maschile. Molti titoli e ricchezze vengono quindi passati per matrimonio con ricche ereditiere, e questo ha una conseguenza, ci sono meno nobili con più terre, ma anche con decisamente molta più influenza e ricchezza. Nel corso del XV secolo molti cavalieri vengono innalzati al rango di pari, incrementando quindi le loro ricchezze e imparentandosi con ricche famiglie di mercanti o investendo essi stessi nel commercio oppure tessendo matrimoni ben calcolati. Ne consegue quindi un'equazione estremamente precisa. Questi cavalieri, la nobiltà in generale, accumula più terre. Avere più terre significa avere più uomini significa avere un esercito più grande. La guerra dei cent'anni, peraltro, produce una specie di classe sociale, quella che in ogni epoca si chiama quella dei nuovi ricchi. Erano uomini che si erano arricchiti durante il conflitto e con il bottino di guerra, tornati a casa, erano riusciti a divenire in un qualche modo dei proprietari terrieri. Tuttavia, per mantenere un certo stile di vita occorreva anche una certa somma di denaro. E per questo si posero spesso sotto la protezione di un magnate, non come vassallo che giurava alleanze in cambio di protezione, ma come una sorta di militare sotto contratto per un periodo o più spesso per la vita. Accompagnavano quindi il loro signore nelle campagne militari, fuori o dentro il paese, con lo stemma del loro signore, e in cambio vengono protetti da questi da eventuali nemici e ricevono un pagamento che prende il nome di pensione. Questo evento segna quindi la nascita dell'esercito privato, o comunque ne sancisce la regolarità, diventa un fatto comune. La lealtà fra il signore ed il suo seguace in questo frangente conta poco. Il nobile avrebbe continuato a tenere il suddito, diciamo, sotto di sé se fosse rimasto influente e ricco. Ed ecco quindi che questi sottomessi, questi uomini, sono più al servizio del nobile stesso che del re. E questo nuovo rapporto prende il nome di feudalesimo bastardo. Il governo centrale di Londra ne è fortemente preoccupato, tanto che cerca di limitarne l'insorgenza per i suoi possibili effetti. A volte questi eserciti arrivavano a compiere razzie e violenze, spesso con la protezione del nobile, il cui dovere avrebbe dovuto essere il mantenimento della pace a favore del re. Pian piano la giustizia viene quindi percepita come non sicura o comunque ad appannaggio di chi poteva pagare per avere un verdetto giusto, per così dire. Infatti, per molti nobili coscienziosi ed acculturati, vennero altrettanti di rozzi e violenti, disinteressati alla politica e presi dai propri interessi e dalle faide interne. Chi occupava posizioni di potere era spesso corrotto e in competizione per il favore reale. Non c'erano scrupoli, infatti, ad approfittarsi di un re debole, come peraltro si rivelerà essere Enrico VI, che elargiva terre, onore ed incarichi lucrosi, divenendo ricchi mentre la corona affondava nei debiti. E senza la mano ferma di un re forte, i magnati erano divenuti virtualmente fuori controllo. Durante il XV secolo la società comincia a cambiare, diventa più cangiante, più fluttuante. La middle class, quella che si poteva definire tale almeno, comincia ad andare in fermento. I mercanti contraggono matrimoni nella piccola nobiltà con reciproco beneficio, mentre i poveri, sobillati dai lollardi, mettono in dubbio l'ordine costituito. Negli anni, la corruzione e la malamministrazione della giustizia aveva condotto ad una certa agitazione sociale con diversi tumulti, tanto che agli inizi del decennio del 1450 diviene chiara l'urgenza di porre un freno a questo processo. Molti uomini di ritorno dalla guerra dei cent'anni erano allo sbando e divennero criminali e talvolta addirittura vennero assoldati come protettori da nobili più o meno piccoli. Era di certo compito di Enrico VI mantenere saldo l'ordine, ma per motivi che vedremo probabilmente nella prossima puntata non ne fu assolutamente in grado. In questo modo gli amministratori della giustizia continuarono il loro malaffare. Un corpo di polizia vero e proprio peraltro ancora non esisteva e la responsabilità era degli sceriffi e dei loro rappresentanti locali, spesso inefficienti e corrotti. Dal 1450 in poi il mercato della lana, come ho detto da sempre fonte di fortissimi introiti per l'Inghilterra, subì una certa flessione. Ma a compensare questo, presero quota altri mercati, come quello della pelle, dello stagno, del piombo e degli oggetti in alabastro lavorati nello Yorkshire. Uno dei principali porti inglesi era quello di Calais, dove veniva venduta la lana e l'altra merce poi in tutta l'Europa. Tuttavia la sua stabilità venne fortemente minata durante la Guerra delle Due Rose, quando fu usata o come rifugio per magnati in esilio o come base per piani di invasione per l'Inghilterra. La classe contadina allora viveva in condizioni estremamente disagevoli. La maggior parte di essi vivevano in piccoli cottage di una o due stanze, con un pavimento in terriccio, spesso insieme al bestiame, e dipendevano anche spesso dalla carità della chiesa o dei ricchi. Attorno alla fine del XIV secolo, fino al 1460 circa, vi fu anche una depressione dell'agricoltura che portò a un crollo dei prezzi, o meglio a un deprezzamento dei prezzi della terra. Un lato positivo fu che parte della classe contadina riuscì a mettersi in proprio pagando una certa somma di denaro per poter avere un proprio pezzo di terra. Per avere un'idea di com'era lo stile di vita dell'epoca, basti dire che il guadagno medio di un contadino s'aggirava fra gli 8 e i 10 marchi l'anno e il latte o la birra costava un penny al gallone. Per lunghi anni della reggenza di Enrico VI, il governo del paese venne portato avanti dal consiglio che governava in suo nome. Che egli fosse presente o meno, si legiferava e si decidevano gli affari del regno. Questi lunghi anni, e furono circa 18, rafforzarono enormemente il potere del consiglio, poiché il Parlamento, per quanto forte, non lo era ancora a sufficienza per sovrastarlo. Il Parlamento era così composto: nobili, prelati, cavalieri e rappresentanti delle città. Il Parlamento era considerato anche la suprema corte di giustizia e, benché esso fosse soggetto alla volontà del re, che poteva convocarlo o dismetterlo a suo piacere e non aveva nemmeno date e scadenze fisse entro le quali convocare una sessione parlamentare, esso aveva tuttavia dei poteri. Il re non poteva infatti muovere guerra prima che il Parlamento si fosse riunito. In materia di tasse occorreva il placet del Parlamento e le leggi dovevano essere approvate dal Parlamento stesso prima di essere promulgate. Londra, la capitale, era allora una città circondata da mura, con 7 cancelli che venivano chiusi di notte e il suo centro difensivo risiedeva nella Torre di Londra, che non aveva ancora assolutamente la fama sinistra che aveva oggi, anzi, ospitava addirittura degli appartamenti reali, il re o i nobili ci soggiornavano per qualche tempo. A differenza di adesso, Londra aveva un solo ponte e il modo più veloce di muoversi era via fiume, con le numerose barche che costellavano il Tamigi. Molto molto più pratico rispetto alla terraferma, nelle sue vie congestionate, maleodoranti, perché non dimentichiamoci che all'epoca il sistema fognario era assolutamente ancora di là da venire. Il XV secolo fu anche un secolo di crescita culturale. Il grande letterato inglese Geoffrey Chaucer, l'autore dei Racconti di Canterbury, visse e lavorò alla corte di Riccardo III, morendo nel 1400. Questi furono gli anni in cui sorsero numerose chiese, presero forma le prime, seppur estremamente piccole, biblioteche private, perché con l'avvento della stampa, i libri non furono più solo appannaggio dei monaci, che ovviamente si facevano ben pagare per i loro servigi. Le università conobbero una nuova fioritura. I manieri non vennero più costruiti soltanto per scopi difensivi, ma divennero delle vere e proprie residenze. Nacque il caminetto, così come noi lo conosciamo adesso, che prese il posto del grande fuoco circolare al centro della stanza. Gli ambienti si fecero più grandi, ma soprattutto le abitazioni si iniziarono a dividere in vani, segno che il senso della privacy, come noi lo chiamiamo adesso, stava iniziando a prendere un nuovo corso. Le finestre si fecero più larghe, più decorate, con vetri finemente lavorati. Le scuole vengono ancora amministrate dalla Chiesa, più spesso che dai laici, ma iniziano a frequentarle anche i figli dell'emergente middle class. Tuttavia le scuole sono ancora e soltanto a totale appannaggio degli uomini. Le donne infatti sono considerate un sesso inferiore di proprietà assoluta del maschio. Il capofamiglia era onnipotente, era più o meno l'equivalente di Dio nella società. Una buona moglie era una moglie sottomessa e in caso di infertilità o altri problemi la colpa era sempre comunque della moglie. Le donne erano quindi racchiuse dai confini che ponevano loro i padri e o i mariti. Detto ciò però, va anche detto che erano spesso libere di governare gli affari della proprietà e spesso provavano anche la loro capacità, la loro uguaglianza, per così dire. Il matrimonio era quindi solo e soltanto una questione d'affari. Il concetto di amore romantico ne era del tutto slegato e prova ne fu il tumulto che scoppiò quando Edoardo IV rifiutò di mantenere Elisabetta Woodwill come amante, una esponente della piccola nobiltà, ma si intestardì al farne sua moglie, la prima donna di stirpe non davvero nobile a salire sul trono d'Inghilterra come regina. Oltre che ad amministrare la casa e la proprietà in assenza del marito, una buona moglie doveva partorire dei figli, possibilmente molti. Il matrimonio peraltro era visto dalla Chiesa come un male necessario e non erano nemmeno rari i matrimoni fra bambini. Vi sono documentati casi di bambini entro gli 11 anni che sono stati sposati 3 volte, spesso purtroppo evidentemente per morte prematura del coniuge. L'infanzia del XV secolo era in effetti piuttosto dura. Le dimostrazioni d'amore parentale erano del tutto diverse da quelle che conosciamo adesso e i genitori di allora non devono essere certamente giudicati con il metro che usiamo adesso per giudicare i nostri contemporanei. I figli ne erano una mera estensione e dovevano quindi essere del tutto e completamente obbedienti ai genitori stessi e ogni infrazione era severamente punita. I figli dei nobili, peraltro, raramente crescevano nella propria casa, spesso venivano mandati ancora piccoli nella casa di un altro nobile, entro la quale si sperava avrebbero trovato alleanza per un matrimonio. E per chi non si sposava, c'era sempre la carriera ecclesiastica. Questo è il quadro, certamente non completo perché sarebbe un'impresa davvero titanica, dell'Inghilterra del XV secolo. Ormai la guerra delle due rose è alle porte, come abbiamo detto la scorsa puntata, sul trono è salito Enrico VI, un bambino che governerà per lunghissimo tempo sotto la reggenza dei suoi parenti e sotto il cui regno scoppierà appunto il conflitto che stiamo seguendo in queste puntate. E anche la terza puntata di Gocce di Storia è giunta alla fine. Se vi è piaciuto scaricateci dal sito www.davidorlandi.it/storia e lasciate magari qualche commento. Nel sito troverete anche le indicazioni bibliografiche che abbiamo usato per allestire la puntata e anche l'indice delle musiche che abbiamo usato. Grazie e arrivederci.